cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, sono le 13:06, queste cose di calcio, sì. Come promesso, anche durante la vigilia noi siamo qui rigorosamente in diretta, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Manuel in regia per trascorrere le prossime due ore insieme, come accade ogni giorno. Ah, Manuel va via, allora niente, allora siamo con voi fino alle 13:12, dopodiché musica, non lo so, manderemo qualcosa. Manuel dice che ci abbandona, potevi farcelo sapere prima. Domani c'è Colpo Gobbo invece.
Domani c'è colpo. Sono scomparso? Mi sentite? Sì.
Noi ti sentiamo.
Forte e chiaro.
E forse hai le cuffie ciucche?
No, che ciucche, me le hanno appena regalate. Babbo Natale è arrivato un po' prima per il direttore. Buona giornata, buona giornata. Dovete sapere che oggi sarà una puntata un po' speciale, quella sì. Tra di colpo di Chiara. di cose di Chiara, di cose di Antonio, di cose di calcio. Perché sì. Abbiamo brindato anche a vostro nome con del buon vino. Cos'hai visto? Esatto. Il motivo è proprio questo. Ha portato dell'ottimo vino che conservava gelosamente nella sua cantina, qui la sua Ellen di Radio Bianconera. E sì? Non è bastato appena per brindare anche con gli amici qui delle varie redazioni, anche gli amici del Toro, felici di averci aiutato ieri nell'impresa di tenerci almeno attaccati un po' di più al Napoli rispetto alle altre squadre, perché il campionato
potevano fare veramente, cioè quello, posso dirlo che ieri ho visto tutta la partita, ero davvero interessata a vedere questa partita del Napoli contro il Toro all'indomani di questa sentenza che tanto fa discutere e continua a farlo. E io con grande interesse ieri, pensando anche al nostro Mauro qui della redazione, che ormai è diventato quasi un personaggio mitologico di fantasia, ma esiste, c'è il Mauro della redazione di Radio Bianconera che tifa Toro, ho guardato con grande interesse la partita. Riesce a farla funzionare questa cuffia oggi? Problemi?
Più o meno, intanto ti stavo ascoltando. Per fortuna, no, forse proprio...
Questo senti?
No, più o meno, va bene. Però non
dicevo,
è un problema.
Guardato con grande interesse la partita, sperando che in qualche modo... il Toro che comunque ha pareggiato ed è ventesimo, incredibile, ha pareggiato,
non
finito ultimo,
la classifica
perché
dopo
il Genoa,
il sesto.
Incredibile, Genoa e Crotone hanno vinto, quindi lui era diciottesimo mi sembra.
Poi
avendo pareggiato
la classifica, per essere precisissima potresti aprire la tua classifica.
No, non ne sono sicura, Genoa e Crotone hanno vinto, quindi il Toro nonostante il pareggio è retrocesso di altre due posizioni mi sembra, quindi è ultimo in questo momento. Poteva fare veramente lo sforzo gli ultimi minuti, stava vincendo 1-0 e invece 1-1 e ha regalato questo punto al Napoli. Guarda,
diciamo
oggi
mi...
sembro quasi un anti-Napoli, ma non è vero.
Ero collegato, ero concentrato ieri sera nell'attendere...
Sì?
Nell'attendere? Sono io? Ero concentrato ieri sera nell'aspettare il fischio finale della partita del Milan. Speravo almeno un mezzo regalino... 2-2 tra il Milan e la Lazio, invece il Milan poi ce l'ha fatta. 34 punti il Milan, 33 l'Inter, 27 la Roma, Sassuolo 26, Napoli 25, Juventus 24, dietro di noi l'Atalanta 22. Siamo sesti in questo momento. Mi fa effetto vedere la classifica in questo modo? Sono convinto che la Juventus debba per forza necessariamente dare molto di più, che possa dare molto di più, che possa uscire da questa situazione né bella né brutta, ma altalenante, perché non eravamo del tutto convinti, no? Né dopo una bella vittoria né dopo una brutta sconfitta come quella con la Fiorentina. Però certamente la classifica adesso, nonostante la partita da recuperare col Napoli, ci fa capire una cosa. Intanto, ripeto, anche perché ho visto l'elenco... Dei torti arbitrali, no? Io li chiamo errori più che torti, credo ancora nella buona fede, nell'incapacità a volte di prendere delle decisioni giuste in poco tempo, condanno assolutamente l'incapacità della tecnologia di aiutare e supportare per davvero l'arbitro, ma non ci sto affatto dentro, lo so che molti non la pensano come me, ma per me questa è la mia verità. Nel calcio, come in tante altre cose, non ci si può solo... Cioè, non si può sempre solo pensare alla sfortuna, al fattore campo, all'arbitro, cioè, ripeto, le ho sempre sentite molto di più queste tesi dai nostri avversari. Sapendo, ripeto, lo dicono con onestà intellettuale, che a volte anche la Juventus ha avuto dei favori dettati dall'incapacità dell'arbitro di gestire, di capire, di vedere determinate situazioni. A nostro favore. Finisco dicendo, ho letto gli errori a cui si appellerebbe, ma non penso Pirlo in modo così esplicito, una decina di errori. Andando a rivedere questa decina di errori, e poi però rendiamo la puntata un po' natalizia, meno polemica,
sì.
No? Sono errori legati magari a delle mancate espulsioni, no? O uguaglianza di trattamento nella stessa partita tra una situazione vissuta da un giocatore della Juve, faccio l'esempio di Cuadrado, e l'espulsione di Borja Valero che ci stava tutta. Voi mi volete dimostrare, si può dire di sì, si può dire di no, che con l'espulsione di Borja Valero noi avremmo pareggiato, vinta la partita? Fosse stato... assolutamente no. La Juventus l'altra sera deve fare il mea culpa per l'espulsione. Con la Fiorentina ci sono dei rigori, ci sono dei rigori, questo sì, questo sì. Però in una partita dove hai giocato male, appellarsi agli errori arbitrali, e sono anche troppi, questo è un caso che citerei sicuramente e sottolineerei di più di altri, dove rispetto al 2-2 della Roma, dove ci stava l'espulsione anche di Pellegrini, mi sembra, o in qualche altra situazione, l'affrettata e avventata espulsione di Chiesa, non andava espulso. Tutto vero, la squadra più forte, la squadra più attrezzata, la squadra con più esperienza, la squadra che entra con il sangue negli occhi, agli occhi, negli occhi, come volete, e deve quantomeno non fare quelle magre figure. Magre figure che abbiamo superato, mascherato nel derby, che abbiamo mascherato col Parma, quindi c'è ancora tanto da lavorare.
E infatti ci scrivete, la pensano come te i nostri ascoltatori in questo momento al 340-5425-324, questo è il numero per messaggi, vocali, senza rendersi ridicoli e patetici,
bravo,
come facevano,
bravo,
le altre squadre anni scorsi quando non vincevano, cerchiamo di essere reali senza attaccarci ad alibi di ogni tipo e diciamo solo che abbiamo una squadra scarsa, mal allestita, con diversi doppioni,
scarsa
e
no,
senza personalità, aspetta che finisco, con un Ronaldo che pensa solo ai record personali a discapito di un possibile gioco corale di squadra allenata da un non allenatore. I soli responsabili sono Paratici e Agnelli. No, mi correggo, non la pensa come te, un po' più, in maniera un pochino più,
no,
drastica.
Dice di non crearsi degli... sì, molto più drastica. Per me ci sono delle attenuanti che di cui dovremmo tenerne conto, no? Dopo 9 anni io non penso che questa squadra sia scarsa, non penso che questa squadra non possa ancora non vincere lo scudetto. Ma certamente vediamo quanti problemi hanno anche gli altri, meno magari il Milan fino a questo momento. Ci siamo bruciati le gomme da soli, con delle false partenze, con un atteggiamento un po' troppo supponente. Detto questo, è una squadra che poteva essere attrezzata molto meglio. Non voglio tornare sull'argomento Cristiano Ronaldo, però ho riflettuto con tanti tifosi in questi giorni, no? Cioè in questi giorni, ieri fondamentalmente, via messaggio, per gli auguri di qua di là, e lo chiedo oggi anche a voi, partendo da quello, no? Partendo da questo, e poi chiedendovi magari che consiglio dareste a Pirlo, pongo così il quesito, che consiglio dareste a Pirlo facendogli gli auguri, quindi in modo anche... amichevole, protettivo nei confronti di un allenatore che ha bisogno anche lui di sbatterci un po' la faccia contro, perché tanti suoi colleghi ci fanno capire che la Juventus forse deve imparare a credere tanto in una Juve non da sogno, in una Juve un po' più concreta, quindi con qualche esperimento in meno, con qualche certezza in più, con qualche, se si può, rotazione in meno. Che cosa consigliereste, stringendogli la mano, abbracciandolo a distanza, tutto quello che volete, ma con affetto, a Mister Pirlo? Beh, parto anche da un aspetto critico. Non sarebbe stato meglio, in una situazione di difficoltà, invece che aspettare un po' i cambi contro la Fiorentina, ma che ci danno un po' l'idea di quello che bisognerebbe fare velocemente, anche dal punto di vista tattico, meglio sostituire e togliere Cristiano Ronaldo? Serve al nostro tecnico anche a lui con tutto quello che ha vinto, un po' più di coraggio nel prendere determinate decisioni? In molti addetti ai lavori mi dicono che forse sarebbe stato più corretto, per la tipologia di partita che abbiamo poi visto, poi col senno di poi è sempre più facile, ma forse rischiare di togliere più un attaccante come Ronaldo, che aiuta meno di tanti altri, e di studiare una Juve diversa, cioè di averlo noi un piano B anche senza Cristiano Ronaldo. Perché dico questo? E ho finito, Chiara, e lo dico anche agli amici a casa. In questa partita avrei tolto Ronaldo, in altre no. Ma vi rendete conto che noi con la carta Ronaldo ci stiamo giocando tanto, no? Da sempre. Con tutti i suoi gol, quello che volete, noi non siamo comunque il miglior attacco della Serie A, ma continuiamo a restare, nonostante tutti i problemi, la miglior difesa? Perché? E allora, forse, a mio avviso, comincio a toccare l'aspetto dell'equilibrio, equilibrio completo, totale, e anche di allestimento della squadra. Ma qui torniamo indietro di qualche mese.
Diamo il benvenuto al direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan. Ciao Massimo!
Ciao, auguri a tutti!
Ciao Massimo! Eccoci, intanto davvero auguri, grazie per questa sinergia che creiamo settimanalmente. Ti chiedo, sei uscito anche tu piegato da questa sconfitta, anche per quelle che devono essere non delle ragioni di difesa per la nostra Juve, ma delle riflessioni, no, che possono essere equilibrate e simili a quelle che fanno davvero dentro la Juventus, dentro lo spogliatoio, a partire da Andrea Pirlo?
Ma allora, sì, assolutamente. È stato due giorni complicati, penso, per il mondo Juve. A partire da tutto quello che è successo di strano martedì, prima di parlare della partita parliamo del resto, perché non è possibile che una società riceva una sentenza a un'ora da un match comunque importante e ti tolgano un giocatore. Si poteva benissimo fare questa udienza in una giornata in cui non c'era una presa della Juventus, perché non l'hanno messa un'ora prima della partita del Napoli, cioè, per esempio, cioè, la cosa non mi è piaciuta perché
sfumatura tolto... da non sottovalutare.
Sì, no, è vero, perché io anche nei giorni scorsi, così parlando con qualche tifoso, la considerazione è stata proprio quella. Ecco, ieri sì, parlavo con un tifoso che diceva: certo che però far uscire una sentenza del genere si poteva rendere nota al giorno prima, al giorno
praticamente
dopo.
Te l'hanno consegnata mentre entravi in campo, no?
Perché comunque c'era Pirlo che aveva fatto una formazione con Rabiot, ha dovuto togliere Rabiot, aveva preparato la partita con Rabiot. Poi ci può capitare un infortunio, questo non è un infortunio, qui proprio ti hanno tolto un giocatore. Comunque non si
sai che stai toccando davvero un argomento molto interessante, te ne ringrazio, perché ci abbiamo un po' pensato, ma non l'abbiamo approfondito in questo modo. Quindi...
Poi te ne dico un altro.
Sì,
te ne dico un altro.
Questo è molto, molto interessante.
In un processo è il primo caso in cui il procuratore fa le parti della difesa.
Sì, vabbè, questo l'abbiamo abbiamo capito tante cose invece. Da questo...
No, è imbarazzante. A me non è mai capitato. È capitato che in un processo chi fa l'accusa fa la parte della difesa. Cioè, allora cambiate senso. Allora tanto vale andare a fare il processo, cioè nel senso fare il grado. Non si faceva, si dice quello che hanno deciso prima è tutto sbagliato e via.
Vero?
È praticamente stata una cosa abbastanza imbarazzante. Mm. Oltretutto, l'anno scorso, perché c'era una partita che non veniva recuperata con l'ordine delle gare, si parlava di campionato falsato.
Falsato perché andava... si può giocare anche a giugno.
A maggio. Cioè, ma io non capisco. E questo è il pre. Andando sulla partita, la partita è concorso di colpe. La Juventus è entrata male in campo, ha sbagliato il prendere il gol, ha sbagliato Cuadrado.
Ma secondo te non c'è davvero nessuna... Ieri per esempio ne parlavamo con Luciano Moggi, io gli ho chiesto proprio questa cosa, se secondo lui in qualche modo ha potuto influenzare il rendimento dei calciatori la sentenza. Lui ha detto no, sei un professionista, anzi semmai la rabbia ti fa giocare ancora meglio, quella quasi voglia di rivalsa. Io ho detto, però magari la rabbia può anche essere che uno magari c'è un sentimento molto, i grandi sentimenti magari ci danno una carica, però non è sempre facile veicolarla nel modo giusto, nel senso che poi magari la troppa rabbia ti può far perdere invece la concentrazione. Secondo te possono aver accusato un po' il colpo? Perché un 3-0 così importante, dopo poche ore dopo la sentenza.
Non so, no, beh, su 3-0 diciamo che c'è stata una partita fino all'1-0 e fino al 2-0, poi c'è stata un'altra dopo. Quindi direi che secondo me no, secondo me quello no. Più che altro, come dicevo prima, c'è stato un concorso di colpe, perché comunque la partita la possiamo analizzare in maniera molto tranquilla sugli errori della Juventus, ma non sono solo errori della Juventus, perché comunque la partita fino agli episodi che ci sono stati nel secondo tempo, che probabilmente porteranno alla sospensione dell'arbitro, quello che si dice oggi, di un'ammissione chiara e palese di quegli errori che ci sono stati, poteva sicuramente essere ripresa, perché comunque anche la Fiorentina ha un giocatore che ha sbagliato come Cuadrado, come Borja Valero, che meritava il cartellino rosso. Poi ci sono stati un altro giocatore, Castrovilli, che ha sbagliato, come ha sbagliato i giocatori del Juventus, sbagliando il fuorigioco, commettendo un fallo su Cristiano Ronaldo, abbastanza evidente, che sia o che non sia ingenuo, però lo prende lì, calcio di rigore, c'era poco da dire. Come era calcio di rigore con il Verona su Bernardeschi, come era calcio di rigore a Benevento su De Ligt, probabilmente, non so, l'espulsione di esempio di Chiesa a Crotone era tutta da vedere, molto meno netta di quella di ieri, di quella di martedì. Quindi quest'anno ci sono episodi molto, molto strani, molto strani. Comunque qui lo dico e qui lo nego, sappiamo tutti che la Juventus il decimo anno scudetto consecutivo non lo deve vincere.
Senti, a me sembra molto più strano che chi è fuori, come sempre, che usa la tecnologia, non supporti a dovere invece il direttore di gara, che, parlando di quello contro la Fiorentina, la penna è nato poi letteralmente in tilt, no? Quindi no, secondo me non stava guardando neanche la partita, collegato con se stesso. Ma ci sono tante criticità. Tornando invece e tenendole separate, perché sarebbe più facile, no? Anche giusto ricordarle, lamentarsi come fanno anche gli altri. La Juventus dovrebbe forse parlare di più nelle sedi competenti, secondo te, e non dico lamentarsi come le altre?
Non lo so, secondo me...
Fare i propri interessi però sì, cioè no, non può essere il Massimo Pavan o i tifosi sempre a dover alzare la voce quando vediamo quali sono le disparità di trattamento.
Ma questo dovrebbe farlo, però alla fin fine penso che dovrebbe compattarsi e reggere sul campo. L'Juventus è una squadra molto competitiva e io da qua in poi mi aspetto un gennaio, spero di vedere delle risposte in campo. Quindi pochi sorrisi, poche interviste, poca voglia di stringere mani e fare anche sulle spalle, tante voglia di mostrare a tutti gli altri, perché poi alla fin fine butta a dirsi, ma se possono sono lì dietro a ridere. Io sento ieri un'intervista di Pioli che dice la Juventus è favorita insieme all'Inter, ma che cosa stai parlando, siamo 10 punti, cioè la Juventus cosa è favorita, la Juventus oggi è sesta, non è favorita niente, la Juventus deve lavorare e deve recuperare i punti di svantaggio. Da qua la Juventus deve solo vincere se vuole avere delle ambizioni scudetto. Oggi
ma forse
la
perché
scudetto...
conosce anche le... beh, magari perché Pioli conosce come tutti quanti noi le possibilità,
sì,
della Juventus.
È una pretattica, sempre pretattica. Cioè, quando sei a 10 punti la Juventus non può permettersi di pronunciare la parola scudetto. Quando vincerà 6-7 partite consecutive, allora riparleremo di scudetto. Oggi come oggi la Juventus non può ambire a questo titolo, perché non è, oggi come oggi la squadra non è pronta, non ha vinto neanche 3 partite consecutive, si è fermata a 2. L'Inter ha vinto 7 partite consecutive, cioè io dico, ma 10 punti sul Milan li puoi anche recuperare, poi sono 7, ma 9 sull'Inter, cioè ce la fai? Io non lo so.
Parlando invece di come è stata costruita la Juventus, io vedo che in tanti ci si sofferma, ci si concentra sulle singole partite, sul fattore campo che quest'anno non c'è, un po' sta anche incidendo, no? Lo vediamo, ma non solo per la Juventus. Non ti sembra però che questa Juve ha mascherato anche nelle belle vittorie qualche problema di struttura, cioè di organizzazione, al di là dell'esperienza o meno dell'allenatore? Cioè che ci siano delle pecche?
Qualche pecca c'è sicuramente, ma che pecche sappiamo quali erano, no? Che mancava un centrocampista, un esterno di sinistra e forse un quarto attaccante. queste erano le pecche di mercato. Poi che chiaramente l'allenatore sia inesperto, questo non lo scopriamo oggi, che ha fatto diversi esperimenti perché non aveva il precampionato, è un altro discorso. E poi c'è l'aspetto motivazionale che bisogna anche andare a considerare, cioè che comunque ha la prima esperienza, quindi può anche lui commettere degli errori, quindi questo può succedere, però è tutto da tenere in conto. Io spero però con l'anno nuovo, col 2021, che la Juventus cambi registro e si metta in riga. Contestualmente, sentendo le parole di Ronaldo ci crede, e dico, ci crede il miglior giocatore al mondo, perché non ci devo credere io, che non sono nessuno. Quindi ci credo, cioè che si può migliorare questa squadra anche nelle corde di fare una bella rimonta. Però ci devono credere loro e devono cambiare assolutamente registro, devono essere molto più bravi nell'attenzione alle partite, nel concretizzare le occasioni da gol. E poi non si devono esaltare se vincono 4-0 nel Parma, perché poi abbiamo visto il Parma che partita fatta al Crotone. Quindi non bisogna esaltarsi nelle positività e neanche deprimersi nella negatività. Bisogna tenere un equilibrio e mantenere un livello di risultati con equilibrio. Oggi la Juventus è molto alti e bassi, e le grandi squadre invece sono quelle che vanno in linea retta.
Quanto può migliorare secondo te questa Juventus, così com'è, dopo 3 mesi, con gli schiaffi che ha già preso, con le critiche che ha già ricevuto, e da gennaio in poi, dalla prima di campionato, quando riprenderemo con l'Udinese?
Secondo me può migliorare molto, cioè se riesce a tenere il livello di alcune partite, gli spazi di partita, contenendo la concentrazione e non commettendo errori, che poi vuole dire rimanere in 10, cioè tutte le partite in cui l'evento sono
tutte un po' condizionate da fattori.
Sì, tutte condizionate. A Crotone si è rimasti in 10,
a Roma in 10.
Con il Fiorentina sbagliato in 10. Un X numero di palle da gol. Quindi, insomma, quindi ribadisco, con il Benevento c'era un rigore alla fine grande come una casa. Quindi, secondo me, ci sono tutta una serie di situazioni e di alibi, però gli alibi non servono per le grandi squadre. Quindi bisogna superare queste difficoltà ed essere una grande squadra capace di anche nelle difficoltà di vincere. Tolgono un uomo, va bene, vado e vinco lo stesso. La Juventus avesse vinto con la Fiorentina, avrebbe dato una grandissima dimostrazione, sarebbe caricata ancora di più. Non
è
ci
vero.
Siamo riusciti, spero che a gennaio di vedere qualcosa di diverso. Se no, la cosa che dico sempre è: abbiamo vinto 9 scudetti, l'hanno vinti loro, però diciamo che abbiamo.
Si dice così.
Sì, abbiamo vinto 9 scudetti, quindi cioè, può anche capitare un anno di andare male o di non vincere niente. Cosa devono fare gli altri 9 anni? Devono stare chiusi in casa, cioè, per 9 anni? No, dai, insomma, quindi un anno può anche capitare. Quindi bisogna stare vicino alla società, ringraziarli per quello che abbiamo fatto, che hanno fatto, e da lì ripartire e essere confidenti che non siamo l'Inter che distruggiamo tutto e tutti, insomma. Quindi io sono molto, su questo aspetto, molto sereno. Poi siamo un po' disabituati a vivere queste situazioni, quindi magari non ci dormi bene la notte.
Aspetta che vado a vedere. Sì, vedere la Juventus in classifica, non vado a contare il posto, il piazzamento, ma vederlo con la striscia rossa da Europa League è un abito che non mi si addice.
Sì. Beh, però sentite casino, c'è un piccolo...
C'è una festa.
Sì, c'è una festa.
No, noi adesso ti lasciamo perché sappiamo...
C'è un piccolino che sta cercando di prendere un pallone, gli ho dato il pallone.
Bravo.
Al momento è portiere.
Questo è il vero investimento di Casa Pavan. Allora noi ti lasciamo perché alle 13.30 non si sgarra in Casa Pavan. Eh?
Esatto, grazie Massimo, buone
voi,
feste.
Ciao, grazie Massimo, come sempre.
Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, sono le 13.29, voi continuate a scriverci al 340-5425-324, insieme leggiamo, ascoltiamo i vostri vocali, tra poco.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
E ben trovati, sono le 13.34, siete in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Ancora un augurio di buone feste, di buon Natale, di buona vigilia, che trascorreremo certamente in maniera più intima, morigerata degli anni scorsi. E...
quest'anno ho deciso di stare a casa.
Che strano, anch'io, sai.
Dopo tanti anni, vedi, bisogna sempre trovare l'aspetto positivo.
Anche Manuel, tutti quanti, anche Ive.
Quindi quest'anno non venite.
Beh, allora diciamo che comunque
domani
vigilia,
per la tombolata.
No, vigilia, no. Vigilia di Natale e il giorno di Natale sono comunque due feste intime, cioè tendenzialmente si festeggiano, si trascorrono coi familiari. poi è Capodanno quella più dura da sfangare, invece, dicendo ma siamo in casa.
No, ma quest'anno anche Capodanno lo faccio a casa.
Lì secondo me ci sarà qualche
difficoltà. Ci sarà una bella neve quest'anno, immagino, eh?
Ci saranno 25 gradi probabilmente fino alle 6 del pomeriggio.
Tombolata via Skype, ci propongono dalla regia. Io faccio...
Tu cosa fai?
Tiro fuori le palline, così
dal
decido
bussolotto.
Io. Esatto.
Allora, ci chiedete anche sul caso Rabiot. Rabiot che salterà l'Udinese. Come mai,
no,
visto che
no,
ha saltato?
No, no, Rabiot ha saltato. Rabiot ha saltato la partita con... Chiariamo anche questo aspetto qui, perché si è creata un po' di confusione.
Io leggo da Tutto Sport. Rabiot salterà l'Udinese. Il caso squalifica. Perché? Perché?
No, allora, attenzione, Rabiot era praticamente pronto per giocare, e qui sarebbe un terribile autogol della Juventus, fosse così, perché c'è stata spiegata così, no? E ne parlavamo ieri in redazione anche con Giovanni Albanese, che salutiamo, con la redazione, altri colleghi della redazione Juventus News, di Tutto Juve. Eravamo qui a ragionare proprio su questo. Facciamo, intanto faccio i complimenti a Massimo Pavan, perché ha riportato l'attenzione, ha posto l'attenzione su quell'aspetto molto critico, no? Cioè, emettere una sentenza, praticamente consegnarla mentre la Juve scende in campo.
Sì.
Mi sembra che si poteva evitare, no? Lo facevi il mattino dopo con calma, e diciamo che poi adesso aspettiamo anche le motivazioni. Vabbè, detto questo, però hai messo in tilt la preparazione di quella partita. La Juve avrebbe potuto prevenire quella problematica, perché forse dal giorno prima in società, mi dicono, avessero annusato più che noi giornalisti. Io non potevo immaginare un ribaltamento della sentenza così, per i ragionamenti che abbiamo fatto ieri, no? Cioè, il CONI che bacchetta, che prende a schiaffi e a calci nel sedere la FIGC. Non si è mai visto, anche perché le prime due sentenze facevano riferimento a dei dati, no, oggettivi, cioè quello che era capitato, ed erano andati giù pesanti con le motivazioni. Non voglio pensare che sia stato un giochino sporco per farsi espellere, per ribaltare la sentenza. Non voglio pensarci, perché pensare che Grassani, vi ricordate che tutti temevamo, farà una sentenza a favore, no, rigetterà, no, il ricorso fatto da parte della FIGC, così non è andato. Non voglio pensare altrettanto che il CONI abbia rigettato per schiaffeggiare, no, proprio solo un giudice della FIGC. Ma andiamo oltre. La Juve si trova ad aver preparato tutti i giornali, Pirlo ci aveva anche lasciato intuire, che avrebbe giocato Rabiot titolare, ok? Per un motivo di rotazione, eccetera, eccetera. Era convocato, era indistinta, arriva la sentenza alle 18 circa, la Juve si preoccupa, Pirlo si preoccupa di cambiare le carte in tavola, perché a quel punto lì Rabiot, che aveva saltato per squalifica la partita col Napoli, no? Perché si sarebbe dovuta giocare, ma arrivando una sentenza che diceva guardate che quella partita va giocata, la Juve in automatico, senza ricevere ulteriore comunicazione da parte della FIGC, anche perché gli uffici a Roma chiudono molto prima la sera, no? Io pensavo la Juve può farlo giocare Rabiot, perché non ha ricevuto comunicazione ufficiale.
Esatto.
Ok? Ma avrebbe rischiato ricorso di chi? Della Fiorentina?
Sì.
Casomai.
Sì.
Non so se
e quindi
mi...
non l'ha fatto per,
quindi,
per precauzione
non l'ha fatto giocare. Perché la Juve dice, e altri casi ci insegnano che funziona così, il ricomunicato della FIGC che intimava la Juve di far saltare un turno a Rabiot non ti dice con il Napoli, con la Fiorentina, col Genoa, il prossimo turno,
il prossimo
di campionato.
Turno, esatto.
Ok? Lui a quel punto lo ha saltato, la partita è stata rimessa in gioco, la federazione non ha più l'obbligo di mandarti altra comunicazione, perché te l'ha già comunicato col comunicato numero 4. Allora, se adesso tu mi aggiungi, e ne prendo atto, no, da questa riflessione, che come io pensavo Rabiot può giocare con la Fiorentina perché non ho ricevuto,
esatto,
invece non ha giocato, quindi la Juve volutamente, preventivamente non l'ha fatto giocare, ma se arrivasse la comunicazione alla Juventus, adesso mi aggiungerai tu, deve giocare contro non giocherà contro l'Udinese. Allora qui siamo dilettanti allo sbaraglio.
Perché quello che leggo su un articolo...
Siamo dilettanti allo sbaraglio, perché tu hai rinunciato, non che con Rabiot avremmo vinto, no? Lo dico con rispetto, no? Non sarebbe cambiata la serata juventina, ma perché anche no? Perché no? Perché no? Siamo di fronte a un caso in cui hanno voluto veramente darti il calcio nel sedere facendoti abbassare i pantaloni.
Perché leggo da Tutto Sport, articolo di Guido Vaciago di questa mattina, il motivo per cui in realtà Rabiot dovrebbe saltare la partita contro l'Udinese, dati tutti i presupposti che tu hai ben spiegato fino adesso.
Non avevo letto Guido
qual è la prima partita utile? Visto che la sentenza è uscita alle 17:30, la Juventus ha giocato 3 ore dopo con la Fiorentina, quindi loro preventivamente hanno detto la prossima partita di campionato a seguito di quella per cui doveva essere per cui era stato squalificato Rabiot, avrebbe dovuto essere proprio questa, quindi quella che giochiamo questa sera contro la Fiorentina.
C'era un altro partito che diceva non ha ricevuto comunicazione.
Secondo il codice di giustizia sportiva la sentenza è attiva dalla mezzanotte, cioè quindi dal giorno successivo, quindi Rabiot deve saltare l'Udinese il 3. Ma perché la Juventus l'ha tenuto fuori? Quindi perché in mancanza di una risposta scritta che garantiva la corretta interpretazione del regolamento, il club ha preferito non rischiare.
Quindi tu per due volte perdi Rabiot.
Un giocatore squalificato. Quindi la sentenza diventa attiva dal giorno successivo alla pubblicazione, insomma, al momento in cui viene emessa.
Non è la Gazzetta Ufficiale. Vi posso dire che mi sono confrontato, quindi qui non mi trovo d'accordo. Tecnicamente sì, su quello che dice il collega Guido, no? Era circolata questa versione che non ricevendo comunicazione entra in vigore dal giorno dopo. Beh, intanto la Juve avrebbe dovuto saperlo, la segreteria Juventus avrebbe dovuto saperlo. Una telefonata non è andare in posta e trovare chiuso lo sportello. Tu non puoi rinunciare a Rabiot se hai preparato la partita, no? Solo per avere la certezza assoluta anche il documento firmato, perché le regole sono regole. No, se c'è scritto quello, la Juventus si è fatto un ulteriore autogol, no, e me ne dispiace. A mio avviso, invece, ragionando e confrontandomi con altri allenatori e tecnici, no, perché la FIGC contempla che cosa? Anche i campionati minori, la promozione di qua e di là, mi dicono che essendoci stato un comunicato firmato, sottoscritto, che diceva che avrebbe dovuto saltare, emesso a ottobre, quello che è stato... Vale quello, quindi la federazione non ti deve comunicare nient'altro. Sei tu che devi sapere quando far saltare, no? E me lo dicono anche dei giocatori che sono stati squalificati.
Ci scrive anche il nostro amico, l'avvocato De Fred, che ieri è intervenuto. Purtroppo, secondo il codice di giustizia sportiva, la sentenza è attiva dalla mezzanotte, quindi Rabiot deve saltare l'Udinese il 3.
Questo è quanto, avvocato, condivido tecnicamente, ma ripeto, ci sono gli storici e ho parlato con giocatori squalificati di Serie C, allenatori che hanno fatto riferimento a quello che voi mi state dicendo, non è dalla mezzanotte, ma nessuno te lo deve comunicare, sei tu che devi assolutamente saperlo, è la prima partita che il giocatore può giocare, non la deve giocare. È capitato addirittura, problematiche di questo tipo riguardano addirittura, esempio non proprio simile, Balotelli che passa da una squadra all'altra, deve scontare una squalifica, l'anno dopo la squalifica la sconti con la squadra che hai. Non te lo devono comunicare.
Brescia ha saltato tipo le prime 4 partite.
Non te lo devono comunicare, lo devi sapere tu. Ma questo è un caso generico. Ripeto, essendoci una comunicazione ufficiale sottoscritta ad ottobre, è la Juve che deve sapere quando non far giocare il suo giocatore. Non è né la mezzanotte né tutto quello che potremmo dire. Così mi dicono allenatori e giocatori che sono stati addirittura squalificati. Parlo di giocatori non di Serie A in questo momento, ma ieri parlavo proprio di questo caso. Ma se così fosse, la Juve ha sbagliato a tenere fuori squadra e a mettere in lista Arthur, che non era disponibile, no? E questa è sicuramente una forte, pesante negligenza da parte della segreteria della Juventus. Scusate, perché se a questo punto mi faccio male anche da solo, capito che prima di arrabbiarmi con gli altri, io devo sapere esattamente, e chi ricopre quel ruolo deve sapere esattamente se la società deve o no aspettare un comunicato, se o no mezzanotte, no? Se no, se non sappiamo le regole e andiamo all'oratorio, dovevate giocare con me.
Continuate a scriverci intanto. Anni fa le partite in cui si restava prestissimo in 10 venivano usate per capire se la squadra era supportata da un grande sistema di gioco. Ricordo con Lippi una rimonta a Verona da 0-2 a 2-2 in pochi minuti dopo essere rimasti in 10. Lidl diceva che in 10 si giocava meglio. Pirlo deve lavorare davvero tanto. Questo il monito
10 che
Gianni.
Corrono per 11. E invece mi è sembrato che poi in 10 ci siamo ancora di più imbarazzati, preoccupati e siamo diventati più fragili di quello che siamo. Mi sembra che ci sia un po' di così, una situazione un po' traballante sulle sicurezze, sulle certezze di questo gruppo.
Secondo
ma non voglio essere pessimista.
Secondo me casca a pennello questa breve pausa
sì.
di Natale.
Per rimetterci
anche
a posto fisicamente. Psicologicamente e fisicamente.
Non so quanto i calciatori abbiano bisogno di rimettersi a posto fisicamente, perché loro sono sempre a 3.000, ma lo chiediamo a un esperto che sta per intervenire proprio in questo istante qui in Cose di Calcio, insieme a Valentina De Nucci, ormai amica di Radio Bianconera abituale. Ciao Valentina, benvenuta.
Ciao Chiara, ciao Antonio, grazie mille.
Eccoti al piano di sopra come responsabile del centro Medical Fit, giusto? Questa volta.
Esattamente.
Al piano di sotto invece andiamo e facciamo anzi, lo presenti tu l'ospite che è praticamente nella stanza a fianco alla tua, e ci spieghi
allora,
con chi avremo il piacere di confrontarci?
Ok Antonio, molto volentieri. Oggi, come hai già accennato tu, abbiamo il piacere di avere ospite qui Mattia Ravasi, che è laureato in scienze motorie ed è un atleta agonista, strongman, e diciamo che oggi ci parlerà un po' di quanto sia importante la forza, la resistenza alla forza per quanto riguarda i calciatori, quindi ve lo presento ed è qui con noi.
Dottor Ravasi, Mattia, benvenuto in Cose di Calcio.
Ciao a tutti, buongiorno. Un piacere essere qua.
Buongiorno dottore. Senta, l'hanno presentata come agonista, ci spiega tutto il resto che ci ha detto Valentina di lei?
Sì. Allora, io sono laureato in scienze motorie dello sport e collaboro qui col centro Medical Fit. Infatti affianco i vari medici, il fisioterapista, il neurochirurgo, l'osteopata per completare il processo di riabilitazione dei vari pazienti, che possono essere sia diciamo degli amatori, delle persone normali, sia degli atleti.
Che cosa ha svolto nella sua attività agonistica?
Allora, come agonistica io ho fatto ciclismo dall'età di 10 anni fino ai 21, che sono arrivato fino all'elite under 23. Dopodiché mi sono dato alla pesistica e al momento gareggio sia come powerlifter che come strongman.
E come personal trainer invece adesso deve curare un po' e mantenere in forma le persone che si avvicinano, no? Non dico per la prima volta, ma che riprendono anche in questo periodo magari a fare sport.
Partiamo proprio, dicevamo la pausa di qualche giornata di riposo. Anche per i calciatori sentiamo parlare spesso di preparazione atletica, no? Perché ovviamente oltre al gioco, al campo, c'è una preparazione atletica, muscolare. Basta poco per perdere la forma fisica, o più che altro, no, la forma fisica no, perché sicuramente il calciatore non la perde, ma per perdere quella continuità, nel senso che oggi, ieri finito questa parte di campionato, si riparte il 3. Quanti giorni al massimo il calciatore può osservare senza, non muovere un dito prima di riprendere le partite il 3?
Nel senso che se si parla di atleti comunque, diciamo, professionisti, quindi di alto livello, per mantenere, sono atleti abituati a allenarsi praticamente quotidianamente. Quindi diciamo che già dopo 2-3 giorni senza allenarsi comunque un pochettino i ritmi calano perché non è la loro abitudine, quindi completamente diversa la preparazione di un professionista rispetto a quella di un amatore.
Certo.
Diciamo che però sicuramente in una fase del genere si può sfruttare le pause che ci sono per comunque allenare la preparazione fisica in generale, che diciamo che nel calcio moderno è sempre più importante, perché vediamo dei calciatori che sono sempre più atletici, che devono tenere dei ritmi di gioco sempre più elevati e una frequenza di partite molto alta. Per cui se non c'è una preparazione fisica adeguata è faticoso reggere questi ritmi e non sempre le prestazioni riescono a essere di alto livello.
Una volta nel calcio quindi si puntava molto di più proprio alla capacità, alle doti innate di giocare a calcio del calciatore e meno a appunto la parte muscolare, strutturale rispetto ad oggi?
Sì, beh, diciamo che vabbè, sicuramente comunque il talento, la, diciamo quello che si dice avere i piedi buoni è fondamentale, perché altrimenti non avremo a che fare con certi fenomeni. Però sicuramente la parte fisica al giorno d'oggi è molto più importante, ma decisamente. Infatti, cioè, basta guardare partite odierne con partite di diversi anni fa, i ritmi sono totalmente diversi, i ritmi di gioco.
È molto rischioso sollecitare troppo la muscolatura? Parliamo nello specifico di un campionato come questo, poi lo chiediamo anche all'esperta Valentina che segue attentamente il campionato. Cioè, incide davvero tanto, incidono davvero tanto sotto il profilo dello sforzo gli impegni ravvicinati e magari porre sotto stress la muscolatura con attività passiva e attiva?
Quello sì, perché è vero che abbiamo atleti preparati, però comunque dobbiamo ricordarci che ci sono anche comunque, diciamo, dei processi biologici di recupero. Quindi se andiamo a forzarli troppo, con impegni troppo ravvicinati, anche i calciatori più preparati fanno fatica e quindi è più facile andare incontro a infortuni muscolari, che poi dipendono anche da tanti fattori, come vabbè, l'età, il tipo di terreno dove si gioca, tante altre cose. Però sicuramente gli impegni troppo ravvicinati non aiutano. Infatti è molto importante, secondo me, tra le varie caratteristiche, diciamo, della forza, allenare la forza resistente per un calciatore, nel senso che comunque, come ho detto prima, se si ha una buona resistenza si è in grado sia di reggere tutti i minutaggi ad alto livello della partita, sia più impegni ravvicinati, perché spesso questa resistenza è correlata anche alla capacità di recupero di un atleta.
Valentina, sei d'accordo? Vale anche per la nostra Juve? Vale anche per la nostra
sì.
Juve?
Assolutamente, guarda Antonio, io ascolto perché sono, ho la fortuna di appunto collaborare con Centro Medical Fit, quindi essere sempre attornata da questi professionisti, da medici, sanitari, oppure appunto una figura come Mattia che non è un medico ma collabora attivamente con medici, quindi sono sempre spettatrice, voglio sempre imparare, quindi li ascolto con piacere. Comunque quello appunto che stava dicendo appunto Mattia sicuramente è fondamentale, infatti ci piaceva in qualche maniera sottolineare quanto sia importante la appunto forza resistente e quanto faccia la differenza tra un atleta e l'altro, perché chiaramente essendo atleti della Juventus comunque di Serie A sono tutti agonisti, però allenare questa forza resistente, questo appunto ce lo insegna appunto il personal trainer Martia Ravasi, può fare la differenza tra un giocatore e l'altro. Quindi per esempio, forse adesso chiedo a Mattia, non so, un Cristiano Ronaldo penso abbia la forza resistente allenata all'ennesima potenza.
Vabbè, Cristiano Ronaldo mi ha preso l'esempio, diciamo, del super atleta.
Più facile da rispondere. Poi facciamo le domande più difficili. Andiamo magari in qualche altro spogliatoio.
Siamo
anche
più buoni, dai.
Esatto, no, ma ci sta.
Vabbè,
tutto.
Sì, cioè, ma poi in ogni squadra trovi comunque qualche atleta che è veramente sopra la media.
Vuol fare un esempio lei? Vuol fare un esempio lei?
Di un'altra squadra,
di un altro atleta. Lo vedo che ce l'ha lì tra...
Beh, io sono milanista, per cui ti prendo Ibra.
Ecco, lo sapevo, ma lo vedevo, si vedeva anche in televisione. Si vedeva anche in televisione che c'era Ibra. E quindi gliel'ho fatto dire subito, va bene. Ecco, che atleti sono loro? Che atleti sono?
Sono atleti comunque che curano, diciamo, tantissimo, diciamo, la preparazione anche fisica. Quindi non quello solo sul campo, ma anche fuori dal campo. E soprattutto curano, cioè si vede anche dal tipo di fisico, anche l'alimentazione, anche, diciamo, un protocollo a 360 gradi, quindi non solo alle ore di allenamento, ma per essere, diciamo, così performanti, soprattutto per così tanti anni, vuol dire che sei un atleta che guarda anche i dettagli.
Ecco, per concludere, in queste festività, quando gli allenamenti si bloccano all'improvviso, l'atleta sì. professionista dovrebbe continuare a fare con una tabella di mantenimento qualcosa. Ci dà dei consigli anche per me, per Valentina che non ne ha bisogno, per Chiara che non ne ha bisogno, da fare in queste giornate un po' passive, senza parenti a casa, solo con tanti panettoni all'orizzonte, allora, confrontando diciamo proprio con i campioni, cioè il campione a casa che cosa farà in questi giorni?
Vabbè, allora, Mattia. Il campione sicuramente avrà a disposizione attrezzatura, perché ormai i calciatori professionisti hanno praticamente la palestra in casa e chi non ce l'ha, comunque essendo professionista, può allenarsi. Quindi diciamo che loro, vabbè, i professionisti di altissimo livello avranno già i loro programmi. Subito sotto chi può accedere comunque alle palestre potrà comunque usare attrezzatura, quindi potrà comunque fare degli squat, degli stacchi da terra, allenamenti insomma con dei bilancieri dei carichi. chi invece è a casa, quindi chi non ha la possibilità di andare in palestra dovrà un pochettino arrangiarsi, secondo me la cosa migliore è fare dei circuiti, quindi più esercizi di seguito senza pausa tra di loro, perché ci permetteranno comunque di essere tonici, migliorare la resistenza, cercare di bruciare un pochettino anche i grassi, che in questi giorni, vabbè, con i pranzi, le cene, comunque andremo a assumerne più del solito. Quindi se vogliamo fare anche magari un esempio pratico, sì, così sì. Per chi ci segue, diciamo che praticamente se vogliamo, diciamo, potenziare un po' tutto il corpo, possiamo alternare dei push-up, che sono le classiche flessioni a terra, piegamenti a terra, con delle trazioni, con magari ci montiamo una sbarra in casa oppure andiamo al parco, e un po' degli squat a corpo libero, in modo da riuscire a lavorare sia i muscoli di spinta che di trazione che le gambe. Chi invece vuole magari più potenziare la parte degli arti inferiori, quindi magari qualche calciatore amatoriale, può alternare sicuramente degli squat con degli affondi, con degli squat a una gamba, esercizi magari di equilibrio, come magari fare degli squat su una palla propriocettiva. E poi è importante comunque lavorare bene tutta la zona addominale lombare, quindi il core, quindi fare più che altro dei plank, possono essere sia frontali che laterali. Comunque svolgere esercizi a circuito con poca pausa e diciamo 3-4 giri di circuito già bastano per chi è a livello amatoriale.
Ho una curiosità, l'atleta a casa, la sua palestra, io se mettessi tutta quell'attrezzistica dovrei uscire di casa.
Dovresti andare a dormire in cantina.
Esatto. Per quanto tempo? Cioè, se loro sostengono allenamenti da 2 ore, anche a casa faranno 2 ore? E soprattutto, praticamente, noi invece, che ne facciamo molto meno e non con questa cultura professionistica, quanto tempo dovremmo dedicare in queste feste all'attività fisica, almeno?
Allora, secondo me così il professionista comunque non gli cambia, nel senso che se c'è la sua tabella e deve allenarsi 2-3 ore, farà comunque quel tipo di allenamento perché è previsto dal programma. Quindi a casa o non a casa cercherà di rispettare la tabella. Per quanto riguarda invece gli amatoriali o comunque gli appassionati, diciamo che un ritmo ideale di allenamento è fare quelle 2-3 volte a settimana che ti impegnino un'oretta e un quarto, già è sufficiente comunque per avere un buon tono muscolare, una buona forma fisica sicuramente.
E allora ringraziamo il dottor Mattia Ravasi, ringraziamo Valentina che ritroviamo spesso, vi auguriamo buone feste, buon Natale.
Guardate, io vi auguro già buon Natale con una gamba su, è fermo, guardi che equilibrio, dottore.
Vi assicuro che non lo sta facendo.
No.
Anche così sono tutti felici.
Noi abbiamo del panettone, del pandoro.
Noi abbiamo panettoni qui che se venite ne abbiamo fino al 2022.
Per iniziare la grande
io
preparazione.
Ci sono,
ecco.
Ma Mattia è un atleta che veramente, io non conosco nessuno come lui, non sgarra mai.
Non sgarra mai.
Cioè, sgarra più il dietista che c'era la settimana scorsa di lui.
Se mi invitate facciamo una bella grigliata più che poi.
Verremo nei vostri uffici a farla. Grazie, auguri davvero anche per queste informazioni interessanti. Ciao e... Buon primo posto al Milan al dottore.
È vero.
Che il 2021 magari potrebbe essere peggiore, attenzione,
dai,
un attimo.
No, speriamo di no, dai, auguriamoci un 2021.
È un attimo, 6 punti, 10 punti, quelli che sono, sono 2 fette di panettone. Grazie a voi.
Auguroni a tutti.
Grazie davvero.
Grazie Valentina, che bello questo momento. Lo riproporremo anche nel 2021. Qualche consiglio? Hai preso nota?
Io.
Tu non farai niente.
Mi sono affaticata solo a sentirlo.
Si vede squat, dagli occhiali.
Plank, laterali, frontali, affondi. Ma
ti l'hai studiato anche Manuel? Guarda, Manuel è già lì che, con l'asciugamano che si sta asciugando.
Manuel allena le ganasce.
È il bicchiere.
Per masticare il pandoro.
Vedo che non vi serve tutta questa cultura sportiva.
I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Seconda ora di Cose di Calcio in questa vigilia di Natale, sono le 14:05, di nuovo buon pomeriggio, bentrovati, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou con voi. Ma cosa non ti ho detto?
La cosa
più importante di tutta questa giornata è che parliamo
Natale.
Di Rabiot, di sentenze.
No, non farmi pensare alla cosa di Rabiot perché voglio capire veramente come andrà a finire questa storia.
Mi ha telefonato stamattina, io ero al telefono con Massimiliano, con Allegri, che mi diceva...
Ecco perché
cosa,
si lamentava Ambra
cosa
che non...
Che cosa mi metto in valigia? Ma tu, Chiara?
Cose di Chiara. cose di Chiara.
Dovevamo per forza chiudere
anche inutili della settimana bianconera.
Vabbè, così smorziamo un po' i toni.
Proprio si deve in cose di calcio.
Mi diceva, senti, ma Chiara, tu cosa mi consigli?
No, guarda che quello è il tuo editore che ti ha detto che termina qui la collaborazione con noi.
No, ma anche Allegri è toscano come il nostro editore.
Ah, sì, è vero.
Chiara, tu cosa mi consigli? Mi consigli portare un cappotto o due? Gli ho detto, no, ma si guarda che a Parigi fa freddo, non sei mica nella tua bella Toscana, portatene due quantomeno di cappotti, perché se poi metti che ti viene anche voglia di sbatterne uno sulla panchina, come hai fatto alla Juve, poi mi resti in maniche di camicia e a Parigi fa freddo. Insomma, era proprio lì lì per, stava per chiudere le valigie, proprio questione di calzino più calzino meno.
No, no, era già all'aeroporto.
Da Pocettino a Parigi.
Hai visto?
Ragazzi,
ho fatto bim bum bam, preso un altro.
Ambra, non ti dico, contenta che neanche te lo racconto. Ero lì che faceva salti di gioia, che bello. Adesso tutti i weekend vado a Parigi, Champs-Élysées e la Tour Eiffel, tutte le volte che do i bambini a Francesco, che li tiene
Renga.
Lui. Renga, ovviamente, Renga. A Francesco.
No, Papa Francesco.
No, a Francesco, Renga, saltato tutto, va Pocettino. Resta tutti a Viareggio, no, Livorno, di dov'è?
Livorno,
per carità, bellissima, però capisci che Parigi ha un suo fascino rispetto a Livorno.
Certamente avranno meno presa sul pubblico bianconero, quello che ci scrivono loro stessi, ma noi preferiamo, noi di cose di calcio, mettere da parte ancora una volta Allegri, che intanto non è più a libro paga della Juventus, mentre resta ancora a libro paga il buon Sarri,
sì.
Questo anche mi fa pensare che la forza di convinzione è si aspetteranno tempi migliori, dai. Bisogna riprendere un po' le fila. Intanto molti messaggi, anche alcuni vocali.
No, però mi rimetti un attimo la sigla, devo dire un'altra cosa di Chiara. Grazie. Se potessi caricarmela, poi sentiamo i vostri vocali.
Cose di
Grazie.
Chiara.
Finisci la
cosa di Chiara. È tornato il pusher.
Anche inutili della settimana.
Lo diciamo con affetto, non vi offendete, anche quando non la pensate come noi.
Ma... È tornato il pusher. Troppa astinenza, gli ha fatto, non ce la faceva più,
ce la faceva
era
più.
Libro che gli
Natale,
tutte libro... Se... bravo che sei tornato a darmi no Ronaldo, beh, suppongo ci sia anche Giorgina per le feste di Natale a Dubai, dice il mio pusher. Intanto quelli che dicevano che CR7 sarebbe rimasto a Torino per questo Natale, puntualmente smentiti. Il marziano è al sole di Dubai per ricaricare le pile e smaltire la delusione della classifica di campionato, e poi dovrebbe ritirare un importante premio personale. Ma non ha già ritirato quel premio lì,
sì,
con l'impronta del suo piedone, che sembrava il piedone, il gelato, ve lo ricordate? Quello alla fragola? Manuel se lo ricorda.
Sì, piedone.
Il gelato piedone. Sembrava il piedone quel premio che gli hanno dato.
Sì, è proprio così, è proprio così. No, intanto qualcuno dice, ce l'avete sempre con Ronaldo. No, però vi sto dicendo, vi sto dicendo che ci sono problemi, non può essere il problema solo per... Chiariamoci su Ronaldo però, ragazzi. Cioè, piace? Ce lo teniamo stretti? Sì. Poi decideremo, capiremo che cosa dire, però non può essere solo il problema Pirlo perché non ha esperienza, ma è un grande calciatore, è stato un grande calciatore. Non può essere solo un errore nel far giocare o meno Rabiot, se si poteva o meno, no? Non possono essere sempre solo, cioè non c'è sempre solo un problema. Bisogna ragionare un po' in modo più obiettivo, anche più obiettivo del mio, ci mancherebbe, ok? Si può anche non essere d'accordo. Per me i problemi sono da un centrocampo che non è all'altezza della Juventus, da un investimento importante su Ronaldo che, se mi porterà a non vincere neanche lo scudetto, vorrò capire perché ne ha vinti più Padoin di Ronaldo, perché attorno a Ronaldo, e questo ve lo ripeterò sempre, no? E non perché mi inquieto, voglio aver ragione, perché Ronaldo forse quest'anno non ci garantisce neanche la vittoria dello scudetto, ho reso l'idea? E allora non potrà essere solo il problema di Pirlo che non aveva esperienza, non potrà essere solo il problema di il centrocampo che non è all'altezza della Juventus, non potrà essere solo la pareggite, potrà anche essere una scelta forse non ottimale di puntare tutte le fish sul rosso, sul nero, sul numero ben preciso, perché nel calcio così non si va da nessuna parte. Allora ve lo ripeto, perché non è che se non siamo neanche il miglior attacco, e allora posso mettere in discussione che anche la Ferrari in questo momento non sta andando benissimo nelle corse di Formula 1.
Non ti arrabbiare troppo.
No, non mi arrabbio, è che
non
è sempre
ti arrabbiare troppo.
È sempre quel bicchiere di vino che mi offri per brindare, visto che stasera non puoi fare festa.
E poi ti strozzi.
Ogni volta esci, vai a prenderti una fetta da mezzo chilo di panettone, un bicchiere di vino da mezzo litro, e poi questi sono anche le... Quindi non è una questione di Ronaldo. Ronaldo per fortuna che c'è, lo so benissimo anch'io. Però contro la Fiorentina ho parlato con tanti tecnici, e probabilmente chi meritava tecnicamente per non sobbarcare, non far sobbarcare tutte le problematiche su altri reparti che poi hanno fatto acqua, quindi Bentancur ha giocato male, quindi è stato tolto McKennie, quindi hai messo Bernardeschi per tenere largo il gioco, ti bastava, mi dicono molti allenatori, ma l'avevo pensato anch'io prima, che devi avere il coraggio di togliere Ronaldo in partite in cui stai giocando in 10, anche se l'errore è dell'arbitro. Ok? Sono stato chiaro? Se non siete d'accordo, pazienza.
Fossi in Pirlo, venderei Ronaldo, comprerei un centrocampista forte, un terzino sinistro, terrei Dybala e lo valorizzerei insieme a Kulusevski, cambiando finalmente modulo. Magari non se fossi in Pirlo, se fossi in Paratici. Tra l'altro, caso Dybala sui social, perché anche noi ieri, voglio dire, un po' sottotraccia.
Poi è facile andare a dire dobbiamo giocare più da Juve, grazie, lo facciamo dire a Platini quello.
Un po' sottotraccia anche tu hai detto, ma insomma possibile, Dybala lì in panchina, 20 minuti a Dybala non glieli fai fare. E questi sono sprecati i commenti dei tifosi sui social riguardo al povero Paolino che è stato seduto per 90 minuti.
Non ha giocato neanche Dybala, perché tutti condizionati da 10.000 cose che ruotano attorno a Ronaldo. Ragazzi, quando siamo in 10, che esca anche Ronaldo. Abbiamo tolto Rabiot per precauzione e togliamo Rabiot, cioè togliamo, facciamo anche qualcosa, mischiamo le carte, perché questi meccanismi fanno saltare gli equilibri negli spogliatoi, sappiatelo, io ve lo dico oggi, poi li troverete scritti tra 3 mesi, ma prima di parlare, di inquietarmi, mi arrivano voci dallo spogliatoio, sappiate. Quindi se io avessi la Juve prima, 100 gol di Ronaldo e 72 premi ritirati, sono d'accordo. Ma se avessi tanti giocatori e tanto equilibrio nella squadra, perché se no saltano dei meccanismi di equilibrio all'interno dello spogliatoio. Non è il problema Ronaldo, sia chiaro, però... quando ne parliamo, ogni tanto accettatelo anche, quei pochi che non sono d'accordo.
Punto. Dybala non è entrato con la Juve sotto in casa e gli ha preferito Bernardeschi, immagino sia normalissimo nel mulino bianco-nero. Abbandonare la panchina è da codardi, devi sostenere la tua squadra sempre, facile restare solo quando si vince. Sulla panchina, dopo il terzo gol, è rimasto solo quello che tutti criticano e che forse a gennaio verrà ceduto, Paolo Dybala, e non c'è un caso Dybala. Questi insomma sono solo un po' dei messaggi che sto riassumendo, non di quelli che state
qualcuno
mandando a noi,
risponde...
ma quelli che sono girati sui social.
Sui social, certo. Qualche volta saltiamo qualche domanda, non censuriamo, ma saltiamo perché ne arrivano veramente tanti e non riusciamo neanche a trovarli, dovendo fare anche dei pseudo ragionamenti insieme a voi. Ma cosa direste a Pirlo? Io a Pirlo, se mi permettete, direi, come nell'ultima partita, caro Andrea, amico Andrea, bandiera Andrea, ok, un po' di coraggio, meno esperimenti, un esperimento in meno. Con la Fiorentina avremmo dovuto, cioè ci sono situazioni in cui gli allenatori devono essere fantascientifici, altre volte molto realistici, ecco, quindi un piccolo errore o un piccolo consiglio mi permetto di darlo anche ad Andrea Pirlo.
Sarei curioso di conoscere il dialogo tra arbitro e VAR sui vari episodi. In
Vero,
passato hanno riportato tutto, la colpa però è principalmente della Juve. Troppe incognite, troppi giocatori portati più a parlare che a giocare, troppi errori fatti dagli stessi giocatori. Troppa paura di far fuori qualche bollito, ma queste cose la dirigenza fa finta di non vederle. Stiamo riprendendo giocatori venduti 4 anni fa a testimonianza di un fallimento evidente, si riferisce a Morata.
Sacchi tolse pure Baggio quando l'Italia era in 10 nel 94 ai mondiali, me lo ricordo, ma non perché avalla la mia tesi. Dico, non cambiava niente, perdevamo 2-0, 1-0, non cambia niente. Però faccio delle riflessioni dove troppi vincoli non aiutano a decollare. Perché qualcuno dice in campo ci deve stare Buffon che urla di più. Ragazzi, se devo aver bisogno del motivatore in campo, questa squadra con la Fiorentina doveva batterla saltellando. Invece gli altri ci hanno azzannati. E un errore è stato anche, al di là di chi avrebbe dovuto togliere, Bernardeschi dal primo minuto del secondo tempo e Chiesa, larghi, ad aspettare il nulla, ma ben aggrediti, no? Abbiamo dato la possibilità a Casares di essere nella nostra area di rigore e di non essere marcato. Perché non serviva fare chissà che, dovevi mantenere l'equilibrio in mezzo al campo. E per mantenere l'equilibrio in mezzo al campo non puoi togliere né il portiere, né il centrocampista, né un difensore, ma un attaccante. È stato tolto Morata. Vi sembra la soluzione più giusta? È una delle due soluzioni. Secondo me non è la più giusta.
Hai ragione Antonio, abbiamo buone giustificazioni, un allenatore inadeguato, per non dire peggio, elegante, educato, con 11 punti in meno dell'inadeguato Sarri. Basta buonismo con Pirlo, buon Natale, ci scrive Pier Giorgio da Occhiobello.
Inadeguato, ripeto, no, altrimenti le altre squadre sarebbero a 50 punti in avanti, si fa esperienza. Vi ripeto e mi darete atto anche di questo, ma poi tante volte mi direte anche avevi sbagliato e ci ridiamo sopra. Questa era una stagione, è una stagione, intanto in cui sono convinto che la Juventus possa, con i giusti consigli, no? E adattamenti anche da parte di Pirlo, vincere ancora lo scudetto. Lo dico ancora adesso che non siamo a metà dell'opera, chiaro. Se più avanti la fotografia sarà questa, faccio un passo indietro anch'io. Ma la Juventus non è la più scarsa. È quella costruita un po' meno bene di tante altre. Anche dell'Inter, che ritenevo la prima avversaria della Juventus. Uno. Due. Se così non fosse, la Juventus avrebbe dovuto dire da subito. Avremmo dovuto capire. Intanto che Rabiot poteva giocare con la Fiorentina e abbiamo toppato e ci siamo fatti autogol. Eventualmente, se così andrà. Intanto avremmo potuto capire che sarebbe stata una stagione più difficile. Chi l'ha costruita la squadra lo sa, soprattutto perché c'erano 9 scudetti. Basta col dire che bisogna vincere a tutti i costi. Diamo le responsabilità agli altri. Cosa stanno dicendo quelli del Milan, appunto? Pioli? La Juve è favorita. Così ti tiene a distanza e ti mette pressione. Dite che è il Milan che deve vincere da adesso in poi, no? E rullatela con la critica, se ci sarà qualche giornale che potrà rullarla con la critica. Sta vincendo? Ben venga. Vincerà lo scudetto? Ben venga. Ok? Ma dite che vince il Milan o l'Inter. Vedete se diranno se il Milan o l'Inter a dire una dell'altra chi deve vincere la squadra. Perché c'è una questione mentale, psicologica, di cui voi neanche vi immaginate. Le pressioni che vengono messe, soprattutto in più a una squadra che sta cambiando, che sta provando forse troppe cose e che potrebbe vincere, così anche non vincere. Con, senza Ronaldo, con, senza Morata, no? Mi dispiacerebbe pensare che un investimento pesante, la villa al mare, e poi la compro nel momento in cui per un anno non posso andare al mare, sia chiaro.
Condivisione che, riflessione, scusate, che probabilmente condividerà il nostro ospite, ce l'abbiamo al telefono, ci raggiunge Massimo Brambati. Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Massimo. Rispondo solo a uno. Non è colpa di Ronaldo se non entra Dybala, è colpa di chi non toglie Ronaldo, eventualmente, se nella sua idea di gioco c'è o meno Dybala o meno Ronaldo. Questo anche per valorizzare la propria squadra. Come stai Massimo? Intanto buone feste, grazie perché intervieni anche alla vigilia. O sei già
buon Natale a tutti intanto, e anche a te.
Alla famiglia,
tua
tutti, dai.
Compagna di viaggio, e compagno di viaggio intendo qui nella radio.
Sta parlando di me.
Sta parlando di te.
Esatto, e anche a tutta la tua famiglia, naturalmente.
Certo. E noi anche alla tua,
grazie,
alla tua. Ok.
Grazie.
Senti, facciamo a chi è che non facciamo gli auguri quest'anno? Si fanno tutti in casa Juve. Perché mi è arrivato un tuo messaggio che mi ha stupito l'altra sera.
Non faccio gli auguri al CONI.
A chi?
Al CONI.
Ah, al CONI. Ah, scusa, non avevo capito.
A chi ha deciso di rifare la partita e di montare questa farsa allucinante, che secondo me è uno schiaffo, è una vergogna per tutta l'Italia, che pensa ancora e crede ancora che ci sia una giustizia, che sia sportiva o non sportiva. Io non ci credo, men che meno per quella sportiva. Una volta tanto che la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva preso una decisione giusta, è arrivata la politica che l'ha cambiata. Non capisco perché la politica, che già fa danni all'interno del nostro paese, va a fare danni anche all'interno di quello che è il sistema calcio, che è un sistema che dovrebbe essere almeno lì tenuto in disparte. Dopo due decisioni che hanno dato giustamente 3-0 alla Juve, dico forse ingiustamente, il punto di penalizzazione a Napoli, è veramente assurdo e ribadisco vergognoso aver stravolto, e poi anche aver stravolto questo risultato, e anche come ha detto giustamente Pirlo, non rispettando le altre squadre, ma secondo me anche nei tempi è stato vergognoso. Tu non puoi
volevo arrivare proprio a quello
mettere una squadra in condizione psicologica di affrontare quindi sentenza data due ore prima di Juventus-Fiorentina, una vergogna, una vergogna. Sembra quasi che ci sia qualcuno,
un disegno,
che si è stufato di vedere la Juventus alzare in faccia agli altri lo scudetto, ecco, tutto qua, siccome sono 9 anni ed è un qualcosa di straordinario, ma proprio nel vero senso della parola, io credo che non rivedremo mai più un qualcosa del genere, e probabilmente proprio per questo hanno deciso di stoppare.
Qualcuno ghigna magari, no?
Sì, sì.
Massimo, ti volevo chiedere, tu sei stato calciatore, poi le regole sono cambiate, vediamo che anche le regole, no, sono sempre molto interpretate, legate al mondo del calcio. A me ha stupito un'altra cosa, questa delle due ore prima effettivamente ti mette un po' a disagio, no? Ti complica un po' la vita. La prima cosa che fa la Juve, noi eravamo allo stadio, ti fa arrivare due distinte diverse. Cancella Rabiot e inserisce un non convocato in panchina, Arthur. Ok?
Sì.
Tu da calciatore, per quello che, cioè per le tue logiche, no? Per come ragioniamo, per come ragiona un calciatore, per come si ragionava quando eri calciatore. Rabiot avrebbe dovuto saltare la partita, quella con la Fiorentina o quella con l'Udinese? Facciamo finta, cioè, col buon senso, o come si faceva una volta, poi magari le regole dicono tutt'altro, perché qui c'è anche un altro bel caso, eh? La Juve dice, salvo problemi, lì avresti rischiato anche di ricevere il ricorso da parte della Fiorentina se ti gioca Rabiot, no?
Sì,
senza
anche
chiedere
se
a
poi,
nessuno, non lo fa giocare, poi, adesso sembra che non debba giocare la prossima, quindi salterebbe
sì,
due
perché,
partite.
Sì, perché non vuole la Juventus non vuole rischiare in tutti e due i casi. Siccome la sentenza scatta dalla mezzanotte del giorno della sentenza, Rabiot praticamente avrebbe potuto essere disponibile, ma la Juventus ha detto, secondo me, ha pensato, io non voglio casini, perché qui creano casini quando io non c'entro niente, e quindi evito nella maniera più assoluta di averne e mi porto avanti. Ha fatto un ragionamento secondo me logico, in virtù di che cosa? In virtù del fatto che mi sembra che ci sia un accanimento verso questa società e verso questa squadra. Mi stupisco un po' però che questo accanimento non venga non avvengano reazioni né da parte della società con i suoi rappresentanti e da parte della proprietà. L'unica reazione che ho visto è stata quella di Pirlo, che tra le altre cose non ha neanche sottolineato che lui avrebbe potuto preparare una gara con Rabiot titolare e poi se l'è visto togliere a due ore dalla gara. Io posso anche aver pensato questo, perché Rabiot non è l'ultimo degli scemi, Rabiot è uno che
era dato informazioni,
esatto,
titolare.
Hai preparato una gara contro una squadra come la Fiorentina con Rabiot titolare, non te lo vedi neanche più in panchina, nemmeno ci fosse stato, non so, un infortunio o un qualcosa del genere. No, ha dovuto levarlo a due ore dalla gara. Questo, ribadisco, questo è tutto un qualcosa che proviene da quello che ho detto prima. Una vergogna. E ti dico la verità, per cui poi mediaticamente non c'è neanche quella, anzi ci sono personaggi illustri che sventolano la giustizia in faccia agli altri, senza fare nomi, ADL, ma tanto noi abbiamo già capito chi è che c'ha in mano in questo momento il sistema calcio.
Massimo, visto che tu appunto sei un calciatore, un ex calciatore, una sentenza del genere, una situazione del genere, avrebbe secondo te potuto incidere anche sulla prestazione dei calciatori in campo? Il malumore tra i calciatori, la dirigenza, oppure si mette da parte e si gioca la partita come se non...
Tu saresti entrato più nervoso dopo una sentenza del genere? Più arrabbiato,
allora,
meno,
ragione,
più piatto?
Ha ragione Pirlo a dire che non vuole alibi, ma io ti dico, entro in campo incazzato come un toro e sicuramente nervoso, perché non è giusto che io mi preparo una partita tutta la settimana per giocare contro il Napoli e il Napoli decide di non venire, parliamoci chiaro, hanno deciso a tavolino di non andare, perché? Perché il Genoa la settimana prima è partito sempre per Napoli con 2 o 3 positivi, perché il Milan è partito per Cortone con 2 positivi, perché successivamente nel derby l'Inter ha giocato con 4 positivi. Per tutta questa serie di situazioni io mi vedo privato di un qualcosa
di mio, di una giustizia, perché quella era la giustizia di dare il 3-0, punto.
Senti, ci sono delle responsabilità anche extra arbitro, extra, e sono pesanti, alcune sono sotto gli occhi, per quella che è la partita con la Fiorentina, ma per queste prime partite della gestione Pirlo alla Juventus. Poi è arrivata una domanda, io non so rispondere, eh. Chiedete a Massimo Romanati se è ancora a Cagliari, non so perché ci fanno queste domande su di te. Vabbè.
Sì, sono ancora a Cagliari.
Prometti,
tra l'altro
visto.
Sto prendendo il sole in questo momento.
Ah, ecco, scusaci se noi abbiamo... No, no, ma scusaci, ringraziamo anche l'amico 403. Va bene, Massimo, torniamo a noi, buon Natale a Cagliari allora. Che voto diamo a questa Juve dopo 13 giornate?
Allora, se devo dare un voto alla Juve...
Sono arrivate le nuvole?
Do 8.
Di Champions.
Alla Juve in campionato do 4.
Quindi
perché
6.
Io do tutte le attenuanti possibili a Pirlo per tutto quello che è stata una situazione arbitrale contraria. Dall'espulsione di Chiesa, dalla mancata espulsione di Veretout in Roma-Juve... scusa di Veretout, di Pellegrini per il doppia ammonizione, fino ad arrivare alle ultime
curate
interpretazioni di La Penna. Tra l'altro ti posso dire, posso fare una,
certo,
un piccolo scoop?
Sì.
Io ho un amico juventino, ok, che non sei tu, tu sei un altro amico juventino, ok?
Grazie.
Ho un altro amico juventino.
Sì. Massimo, attenzione che dice sempre cose interessanti,
In virtù di una confessione che mi ha fatto un mio amico romanista, che è conoscente di La Penna, 2 mesi fa mi aveva detto: sai che ho incontrato La Penna, tra l'altro io so che fa l'avvocato La Penna, La Penna aveva dichiarato a questo mio amico il non suo amore verso la Juventus.
Il suo non amore?
Tant'è vero.
Il, sì, suo non amore, non, ok?
Il suo, sì, non amore, mm-hmm, ok? L'ho usato un eufemismo,
sì,
per,
sì,
dire,
sì,
che gli sta sulle palle la Juve,
sì,
ok? E questo mio amico juventino, prima di Juve-Fiorentina, mi ha detto: no, dai, vabbè, io stasera la vedo bene, e io gli ho risposto: occhio alla Penna.
Sai con occhio chi me la prendo penna. Io più che con la Penna? Con chi era al VAR? Soprattutto nella occasione dei rigori, perché accetta...
Secondo te, lui... non è stato informato del fatto che c'era un qualcosa di talmente chiaro di non dover andare nemmeno al VAR? Non lo so.
No, il dubbio c'era già anche allo stadio. Vince il Milan o l'Inter lo scudetto? Io voglio mettere pressioni, non è che mi scanso fuori.
Vince la Juve.
Bravo, quello che ho detto io 5 minuti fa, infatti era un modo... Sei convinto? O
ma
mi stai
tu
prendendo...
stai scherzando? No, ma tu stai scherzando. Lo vince la Juve. L'ho detto anche alla mia compagna, che è qui vicino a me.
Che tifa Juve, mi dicono. Prima era di un'altra squadra.
Che tifa Juve.
Brava.
Tifa Juve. No, è sempre stata della Juve.
Sempre stata?
Massimo.
Ah,
okay. Noi ti...
E allora hai fatto una scelta doc.
Ti dobbiamo salutare, ti auguriamo a te, visto alla tua compagna, visto che ti sta accanto. Buon Natale, buone feste. Ci sentiamo presto.
Occhio,
grazie.
Alle scottature.
Al sole
a Cagliari.
Ciao.
Ciao, buone
grazie
feste.
Grazie a
Natale,
Massimo Brambati. Ciao. E grazie a chi ci sta seguendo, abbiamo... sul canale 68, su Bom Channel. Dobbiamo...
Le bollette da pagare, di
vabbè,
Vandanara.
Prossima volta. Dobbiamo salutarvi, ma tra qualche istante potete continuare a seguirci su radiobianconera.com, sulla nostra app.
Auguri
e
a quelli di Bom Channel.
Di Sport Italia. Auguri a voi, ci risentiamo con Cose di Calcio qui lunedì. Ciao.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di Calcio.
Sono le 14:34, sai che questa è l'ultima parte di Cose di Calcio ante Natale. Pensa che quando ci rivedremo sarà il 27, fra 3 giorni,
sì,
perché
sì, sì,
ve lo annunciamo, non ci esimiamo. Domani, quindi Natale, Santo Stefano e domenica, ci saranno degli speciali di Colpo Gobbo, condotti domani da Giulia Borletto, e sabato e domenica invece ci sarò io, sabato insieme a Dario Ghiringhelli della redazione di Radio Bianconera, domenica invece con Lino Garbellini, che è uno dei nostri amici ospiti giornalisti. Abbiamo fatto una Amici Social, una bella puntata insieme, non ve le perdete, non ne perdete nessuna delle tre. Sarà un Natale, come abbiamo come sappiamo benissimo, all'insegna delle quattro mura domestiche, con poche persone sedute a tavola verosimilmente, e quindi magari anche un meno vociare tra le mura di casa, e magari avete piacere di trascorrere un paio d'ore, no, che un paio d'ore, paio d'ore, un'ora e mezza su Boom Channel come tutti i giorni dalle 13 alle 14:30, ma la vostra intera giornata in compagnia di Radio Bianconera dalle 13 alle 15 nella fattispecie, perché non ci siamo tu ed io con Cose di Calcio, ma ci sarà Colpo Gobbo, poi ci ritroviamo comunque lunedì, quindi non hai 48 ore di pausa, bensì questa volta 72.
Mi fa piacere, mi hai fatto davvero un bel regalo quest'anno.
Ecco, lo sapevo che avresti apprezzato.
Sull'arbitro La Penna è intervenuto l'ex arbitro, tra l'altro lo saluto, l'ho conosciuto negli studi di Mediaset, Graziano Cesari. No, perché non vogliamo non parlare, non dire, non ricordare, anzi lo facciamo di più del nostro club, quindi onestamente il disappunto c'è, poi la squadra forte deve vincere e non cercare questi alibi. Il fallo su Bernardeschi è nettissimo, ha detto Cesari, per La Penna non era successo niente, e io ero allo stadio e siamo rimasti allibiti. Dragoschi non trattiene il pallone e Bernardeschi cerca di impossessarsene, arriva la mano sinistra di Dragoschi, ma c'è anche un contatto basso, esatto, non c'è alcun dubbio. La Penna chiede aiuto a Mazzoleni, per me il problema è nel manico, chi è fuori, la tecnologia, e ha visto male sia lui che il VAR. Mano sinistra di Dragoschi su Bernardeschi e poi anche una ginocchiata, non si può non concedere un rigore così. Ricordo, lo stavo spiegando, ricordando anche a Chiara qui in studio, il varista da fuori, per non condizionare la scelta dell'arbitro, non dice più come una volta: vieni a vedere, c'è un errore, sì è rigore, ma vienilo a vedere tu. Solo di fronte a un evidente errore, quindi c'è questo detto non detto, ok? Solo di fronte al netto errore dell'arbitro, no? Lo invita, vieni a rivederlo, vienitelo a rivedere, sottointeso. C'è un grave errore che io ho notato, vienilo a rivedere, ecco perché quando vanno al VAR decidono di conseguenza, in modo giusto, più giusto di quello che l'occhio umano, occhio nudo, può vedere. Altra cosa invece è, ti dico cosa è successo, non c'è un chiaro errore, e per chiaro errore capite che il varista, Mazzoleni nel caso, ti dice: no, sì, si sono disturbati, senza dire, aggiungere troppa enfasi al ragionamento, anche perché immaginate col pubblico, oltretutto, che cosa può ascoltare o meno un arbitro in cuffia mentre tutti fischiano. Gli dice: non vedo chiaro errore. Quando tu dichiari non ho visto un chiaro errore da parte di un direttore di gara, che verrà giudicato dallo stesso varista e magari da un osservatore esterno, il capo degli arbitri ad esempio, e quella partita viene pesata per mandarti o meno ad arbitrare la settimana dopo in Europa, 6 mesi dopo ai mondiali, in base alla media voto che hai, capiamo che ci sono delle situazioni un po' iperprotettive, ma certamente che non fanno bene neanche all'interessato e neanche alla sua carriera. Ma l'errore, purtroppo, nessuno lo vuole accettare. Perché? Perché il VAR non aiuta veramente al 100%, no? Un collega dovrebbe dirti: Chiara, hai sbagliato, guarda che prima hai sbagliato. Se me lo dici, hai ragione, cioè sai chi sono, sai che cosa ho potuto sbagliare, soprattutto hai visto e sentito cosa ho sbagliato. Invece c'è un po' di omertà per difendere un po' le singole situazioni.
Sentiamo un po' di vocali.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Maria Grazia.
Innanzitutto vorrei farvi i miei auguri di Natale.
Grazie.
E farvi complimenti per la vostra trasmissione.
Noi lo facciamo
però
a te.
E a Pirlo augurerei intanto di trovare equilibrio, perché di esperimenti se ne sono già fatti abbastanza. Abbiamo mandato via Sarri perché era un integralista. Pirlo deve trovare equilibrio. Poi sostituire Ronaldo, ci poteva stare, però se ci avessero dato i due rigori e magari chi li tirava li sbagliava, cosa avrebbero detto?
No.
Buona giornata e ancora tanti auguri.
Ma dai, adesso sarà mica l'unico a saper tirare i rigori dentro la Juventus.
No, ma attenzione.
Ecco, se magari ogni tanto ne facesse tirare uno a qualcun altro quando vengono assegnati i calci,
basta provarne 5, cioè in una finale di Champions, se vai ai rigori devono batterne 5, proviamo ad averne 5. Poi ripeto, è sempre giusta.
Vuoi che
la
Morata
cosa che
non mi
fa,
non mi segna il calcio di rigore?
Cioè, vuoi Chiesa,
vuoi che
qualsiasi
Chiesa,
altro.
Kulusevski, cioè, non mi segnino il calcio,
ragazzi,
di rigore.
È stato in panchina Dybala, è stato in panchina Dybala. Forse perché non è in condizione? Quasi sicuramente. Bene, se quella non è la partita, quell'altra non è la partita, eccetera. Cioè, abbiamo problemi più seri di quelli che stiamo raccontando. No, mi auguro veramente di no.
Ancora un vocale, ascoltiamo.
Ripeto, buongiorno, direttore, una domanda. Si parla di un esonero di Pirlo,
no,
il 27 di questo mese.
Ma
non è sicuro, ma molto probabilmente sì, ma non è sicuro. E addirittura verrebbe sostituito o con il ritorno di Sarri,
sì,
o addirittura con Bielsa. Ne sapete qualcosa? Sono notizie di tuttojuve.net. Grazie.
Guarda, rispetto tutti i colleghi, a differenza di tanti colleghi che si dimenticano un aspetto deontologico molto importante, avranno certamente le loro fonti, io ne ho altre per il 27 di questo mese.
Per il 27 dicembre c'è il Vaccine Day, il giorno in cui si inizia a vaccinare. Quindi non si possono esonerare allenatori, perché l'attenzione mediatica dell'Italia intera sarà sui primi vaccinati. Quindi eventualmente il 28.
Avranno
magari
delle fonti, non faccio finta anche di non aver sentito dove hai letto, dove no. Massimo rispetto per tutti coloro i quali fanno il lavoro seriamente, no? E penso che siamo in tanti in questo mondo, ma assolutamente no. Come ci siamo tenuti Sarri un anno, no? Mal che vada, ti tieni Pirlo, che si è qualificato in Champions e che forse cova dentro di sé, forse anche appoggiato da parte della società, il desiderio di vincere la Champions. Io penso che solo in caso di cataclismi, no? Quello che dicevamo l'anno scorso con Sarri, io scongiuro questo tipo di possibilità. Ci aggiungo che se hanno protetto fino all'ultima giornata di campionato e hanno fatto alzare la Coppa Scudetto a Sarri, rischiando di fare una figuraccia nelle ultime settimane, avessimo perso con l'Atalanta, la stessa cosa verrà conservata anche per Pirlo, che ha ancora le carte in tavola per portarci anche solo un trofeo dei tre.
Sentiamo ancora un vocale.
Salve, buongiorno, sono Alfonso da Pizzo.
Ciao.
Intanto vi faccio gli auguri di Buon Natale,
altrettanto,
una buona vigilia, soprattutto di serenità e di pace e di salute.
Grazie anche a voi, a tutti.
Ritorniamo a noi.
Al di là del calcio.
Io, ascoltando la radio tutti i giorni, Radio Bianconera naturalmente, e a volte anche qualche programma sportivo di diversi canali.
La sera.
Ritornando al protocollo che è stato sottoscritto da tutte le società, pare che quando sia stato sottoscritto c'erano anche degli emissari dell'UEFA. Ora, il CONI, non avendo un potere assoluto, pare che sia così, l'UEFA, avendo sottoscritto anche il protocollo, potrebbe intervenire, essendo un organo internazionale. Vorrei che si ponesse questa domanda a chi di competenza. L'UEFA potrebbe...
No,
sovvertire questa sentenza in quanto
te lo do per
organo
certo
internazionale,
assolutamente
sportivo.
No, grazie. Tu comunichi all'UEFA. È capitato anche su altri argomenti, però sarebbe interessante, ma un po' lungo da spiegare. Sintetizzando, l'UEFA rispetterà sempre l'autonomia dei singoli campionati. Può eventualmente punire con una sanzione, no? Non ammettendo delle squadre. Cioè, l'UEFA non è intervenuto quando ci hanno mandato in Serie B, ok? Giusto o sbagliato che fosse, ok? A lei interessava avere i nomi di chi partecipava. Si è disinteressata se quel processo era stato legittimo o non legittimo, prove o non prove. Lascia l'autonomia, la completa autonomia, fortunatamente, ai nostri campionati. La cosa che mi fa pensare, invece, no? È che il protocollo l'avessero stabilito tutti i club italiani, le varie federazioni, cioè le federazioni d'accordo col CONI. Quindi lo schiaffo dato dal Napoli, che esce dal protocollo, no? E fa riferimento all'ASL, motivo per cui hanno ribaltato la sentenza, ti fa capire che bisognerebbe usare più che il protocollo, bisognerebbe usare più il braccio duro, no? Il pugno duro contro quelle squadre che non stanno all'interno delle regole, dello statuto della FIGC. Cosa mi riferisco? Alla Juventus, quando voleva, ha voluto fare ricorso e riuscire ad andare al TAR di qua e di là, uscire dalla giustizia sportiva, perché qui parliamo di giustizia sportiva, quando è stata mandata in Serie B, quando hanno controllato 55 miliardi di chili di intercettazioni, no? Alcune farlocche, gli hanno intimato, guai a te se vai al TAR, esci dalla giustizia sportiva, no? Puoi fare quello che stai facendo, puoi andare al TAR, ma non farlo, perché altrimenti ti penalizziamo in un altro modo. Allora, o blindano meglio questa cosa, o se no si è creato un terribile precedente. E ripeto, provocatoriamente, io Juve-Napoli, quando si giocherà l'ultima partita, in base a come sapremo sarà già andato il campionato, io chiamerei l'ASL il giorno prima, un po' come si fa, no? Chiamo il medico, dico che non sto bene, voglio vedere se mi autorizzano o meno a giocare quella partita, poi voglio capire come ne usciremo.
Abbiamo ancora un vocale da sentire, Manuel, intanto che ci mettiamo in contatto con l'ultimo ospite di questa puntata di Cose di Calcio. Sentiamo.
Buon pomeriggio, Antonio. Io continuo a sostenere che sia un problema di testa dei giocatori, che non hanno una mentalità vincente, e questa mentalità non arriva perché non ce l'ha in primis l'allenatore, e a questo si aggiunge una dirigenza incapace di farsi sentire, incapace di tenere duro e tenere botta tutte queste varie sfortune. Auguro solamente a te buon Natale, buone feste, non di sicuro al mondo Juve calciatori, Juve allenatore, Juve dirigenti. Un saluto, Francesco Pinar.
Ciao Francesco, ma non ti ha fatto gli auguri neanche la Papa Nicolau.
A parte non hai fatto gli auguri a me, l'hai fatto solo a Antonio, potrei offendermi gravemente, a Manuel in regia, che so, a tutta, ma poi non fare gli auguri
incompetente, l'hai sottolineato tante volte.
Incapace, mi sembra.
Incapace. Mi sembri un po' cattivello oggi, però capisco un po' la rabbia. Penso che sia il prezzo da pagare dopo 9 scudetti, e penso che Pirlo sia ascoltato, penso che Pirlo abbia portato e stia portando delle cose innovative, diverse, ma stia forse chiedendo un po' troppo dal punto di vista atletico, di rendimento in campo, a quei giocatori la cui carta d'identità è un po' in là col tempo, nel senso, questo gioco molto aggressivo, questa occupazione degli spazi asfissiante, sia molto dispendioso, e quindi bisogna probabilmente riadattare questo atteggiamento. Ma tra questo atteggiamento e quello dell'ultimo anno di Allegri, che non condanno, molto efficace, c'è una via di mezzo, quindi bisogna trovare questa quadratura, e una quadratura porterebbe al reintegro di un giocatore come Khedira, esperienza eccetera, o di Emre Can, fosse ancora la Juventus, o all'acquisto subito di un giocatore pesante in mezzo al campo per aiutare a recuperare quello che abbiamo perso.
Massimo ci scrive, tra l'altro c'è anche un altro aspetto non secondario: Rabiot ha scontato quella vecchia squalifica di settembre proprio contro la Fiorentina, in realtà lo statuto avrebbe dovuto saltare la partita con l'Udinese, perché il regolamento prevede la squalifica dopo una sentenza del collegio solo 24 ore dopo.
Non abbiamo il tempo oggi di approfondire. Ripeto che concretamente alcune squadre di Serie C mi comunicano che non è così, non devi aspettare la mezzanotte, quindi che la Juventus ha fatto bene a non farlo giocare subito, no? Come è capitato a loro in casi concreti, proprio in campionato, Coppa Italia eccetera, e le regole sono uguali in Serie A, Serie B, Serie C. Attenzione che capiremo bene il tutto e capiremo anche di chi sono le responsabilità eventualmente. Se non ci sarà Rabiot, ce lo diranno, se è convocato o meno, a meno che non sia infortunato, e sarebbe la soluzione diplomatica per uscirne bene. Sia la Juventus avesse commesso l'errore di non conoscere qual è il regolamento e come applicarlo, anche se a 2 ore dalla partita, anche nel preparare la partita con Rabiot, perché ripeto, il giorno prima avevo annusato anch'io che con incredulità avrebbero potuto anche ribaltare la sentenza. Io non preparo la partita con Rabiot. non avrei preparato la partita con Rabiot a quel punto.
Diamo il benvenuto titolare al direttore sportivo Malou Pasincatu. Ciao Malou.
Sai che forse lui ce lo può dire?
Che cosa?
Malou Pasincatu.
Lui tante cose
domani
ci può
Natale
dire.
Ci può dire
domani
tante
Natale
cose.
Lo dice anche, ma, lo diciamo anche
tante,
noi.
Ma tante cose non ce le racconta, è meglio così. Malou, non potevamo non chiudere, ti abbiamo pensato proprio per chiudere questo pre-Natale, cioè queste festività prima di Natale, con i tuoi auguri a tutto il mondo sportivo, e poi andando sull'argomento tecnico di regolamento. Rabiot poteva o no giocare? La Juve ha fatto un autogol cancellandolo dalla partita, salterà la partita dell'Udinese? Come sono le regole? Tu sicuramente da direttore lo sai, probabilmente, lo dico, magari è un cavillo e ci si affida alla segreteria.
Io faccio gli auguri a tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera, a voi, è stato comunque un anno particolare, dunque auguri di buon Natale e già anche in prospettiva auguri di un felice anno nuovo, visto che questo 2020 lasciamocela alle
spalle,
diamogli
un calcio
e speriamo in un 2021 veramente nettamente diverso. Per quanto riguarda la domanda, ti dico una cosa: i regolamenti sì, il direttore sportivo li conosce, però è sempre il segretario generale della squadra che si occupa più della parte burocratica che riguarda i vari regolamenti e varie scadenze.
In questo momento la Juventus non c'è.
Non c'è?
In questo momento non c'è, da un paio di mesi non c'è più il segretario generale, se non vado errando. Però non apriamo un'altra parentesi e qui facciamo capire che...
Mi trovi, tra virgolette, spiazzato, nel senso, comunque io penso che una squadra come la Juventus, come tutte le squadre professionistiche, sanno le regole, perché comunque le persone deputate a conoscerle,
no,
soprattutto a sapere come interpretarle, sicuramente se hanno fatto in quel modo hanno ritenuto opportuno fare così. Cioè, ti dico, in questo momento a volte anche...
Ma lui, a te mai è capitato al Terni, in giro per i vari campi di Serie C, qualcosa di simile?
Però Anthony, ti dico veramente, la domanda qual è? Perché mi trovi spiazzato.
No, se un giocatore squalificato, no? Rabiot. Vabbè, possiamo cambiare, no? Pensavo fosse capitato già, non voglio metterti in difficoltà, perché vedo che neanche in Serie A sanno ancora rispondere. Dopo 24 ore non capiamo se Rabiot deve saltare, avendo saltato la partita col Napoli, no? Era squalificato. Ok?
Sì.
Prima del Napoli. La partita è saltata, la Juventus ha fatto scontare in quel modo il turno. Poi la partita viene rinviata, data da destinarsi a 2 ore dalla partita con la Fiorentina. Rabiot era inserito in lista, no? Era inserito nella formazione titolare, scompare dalla formazione titolare, viene cancellato, viene richiamato, messo in lista, in panchina, Arthur, perché la Juve, in modo precauzionale, non fa giocare Rabiot, che a quel punto avrebbe dovuto scontare la squalifica, si dice, con la Fiorentina o contro l'Udinese? Avrebbe dovuto aspettare la mezzanotte di martedì sera e quindi Rabiot avrebbe potuto giocare, o deve saltare la prossima partita? Ci si divide su questo punto, che è diventato d'attualità oggi. La Juventus martedì sera, in modo precauzionale, toglie il giocatore, ma se vengo a sapere che deve saltare invece ufficialmente la partita del 2 gennaio con l'Udinese, capisci che anche la Juventus si è fatta un autogol, cioè non sapeva che cosa fare.
Sì, ti dico, in quei casi lì sì, è un autogol se è andato effettivamente così, perché comunque se tu il giocatore puoi schierarlo, lo schieri,
lo
poi
schieri.
Se dopo deve scontare il turno dopo, lo sconta dopo. Dunque,
però si è tolto, diciamo, una castagna dal fuoco, onestamente, no?
Diciamo che per non saperne leggere e scrivere, in questo caso, come si dice in gergo, ha preferito far così. Comunque a volte ci stanno queste situazioni, non è che diciamo è una cosa fatta senza averci ragionato sopra. Dunque, secondo me, hanno optato per questa soluzione. Se ne parla perché la Juventus ha perso male con la Fiorentina, anche se io dico una cosa, la Juventus ha perso in 10, non dimentichiamolo mai, perché comunque siamo qui a criticare la Juventus che non ha giocato bene, che non era in partita, che, come ha detto anche Pirlo, alla fine partita aveva già la testa magari alle vacanze, però ha sempre giocato 10 contro 11 e a volte anche a quei livelli, se già non stai benissimo oppure non sei in partita, non la recuperi più, perché tutti pensavano che con una Fiorentina che non vinceva da tanto tempo, la Juventus anche in 10 poteva recuperarla, però non è stata così. la Juventus di Pirlo deve imparare per il 2021 a essere più costante, a non dare niente per scontato.
Vero.
Anche perché quest'anno il campionato è cortissimo, sia in fondo, sia a metà, sia nelle zone alte di classifica. Dunque non bisogna fare i calcoli, non bisogna dire ma il Milan poi si fermerà. Intanto oggi tu sei entrato martedì in campo a 27 punti teorici, sei andato a dormire con 24 punti. E il Milan ieri all'ultimo minuto ha allungato a più 10. E più 10, sì, la Juventus negli anni ci ha dimostrato che può recuperare anche da meno 15, ha recuperato. Però, sai, c'è il Milan che corre, l'Inter che comunque avrà solo campionato e correrà. Quelle dietro si alterneranno un po' la Roma, un po' la Lazio, un po' il Napoli. E dunque è normale che la Juventus sicuramente deve fare la corsa alle milanesi, e le milanesi non si fermeranno facilmente.
Ma Lu, ha fatto male, diciamo, a prescindere la Juventus schierando dal primo minuto Rabiot, o veramente non poteva immaginare, perché abbiamo detto anche questo, magari preventivamente avrebbe potuto non considerare Rabiot, oppure è stata davvero presa in contropiede la Juventus dalla sentenza così ribaltata di Juventus-Napoli? Tu come l'hai accolta la notizia?
Io l'ho accolta che finché una notizia non è in tutti i gradi di giudizio, non sono conclusi, tutto può succedere. Io sicuramente fa giurisprudenza questa situazione, perché comunque è una partita che comunque in teoria la Juventus si è presentata, e in teoria le norme dicono che chi non si presenta perde a tavolino. In questo caso, vista la situazione di Covid, vista la situazione eccezionale, magari l'ultimo grado ha giudicato che, visto le condizioni eccezionali, facciamo una situazione eccezionale. Però in teoria, per il mondo del calcio, è un po' inusuale che una sentenza venga ribaltata in questo modo. Però io avevo, come ha detto Antonio, una piccola percezione che qualcosa, visto che c'era veramente un trambusto dietro questo ultimo giudizio di grado, che poteva essere ribaltata la sentenza. Però sarebbe anche la cosa, tra virgolette, migliore tra un aspetto: che la giochino sul campo. La Juventus fin dall'inizio ha detto: noi ci siamo presentati, avremmo voluto giocare e vincerla sul campo, non è stato possibile, la rigiocheremo e dovrà cercare di vincerlo sul campo, basta.
Ma Lu, ti informo, così lo dico anche a casa, perché chiaramente bisogna cercare di capire sempre meglio. Dal 30 ottobre, il 30 ottobre è arrivata la risoluzione contrattuale con il segretario generale Maurizio Lombardo della Juventus. I tempi coincidono anche col caso Suarez, sai, quel periodo lì un po' particolare. Quindi bisogna tenere attenzione, no? Sul tema anche chi poteva giocare, chi avrebbe dovuto comunicare alla Juve, se ha fatto bene, se ha fatto male, se ha fatto autogol.
Ma Lu, noi ti salutiamo, ti auguriamo davvero buon Natale e buon anno nuovo, ma magari nel corso della prossima
sicuramente,
settimana
la prossima settimana
allora,
speciale, speciali Malù a tutta
noi stiamo entrando, cara Chiara, nel periodo più caldo, no? C'è calcio mercato, dunque buone feste.
Dicevo, dove
va? La testa è proiettata al mercato. Dunque...
Ah, no, io so che sei a Mondovì, ho detto allora... adesso entriamo nel periodo più caldo.
Ciao Malù, buon
ciao
Natale.
Malù. Ti salutano qui anche i fratelli della redazione.
Ciao, grazie.
Fratelli e fratellastri, ciao.
Fratelli e fratellastri, buone feste.
E anche noi a questo punto vi auguriamo, Chiara, davvero buon Natale, ci risentiamo, ci rivedete.
Ci vediamo per la Befana,
giorni.
Sì, tu torni.
No, lunedì siamo qua. Io sono qua sabato e domenica, sei tu che te la godi fino a lunedì.
Dai,
grazie,
dai, che ti devo fare il regalo di là. Dai.
Buon Natale a tutti,
ciao ragazzi.
Sereno. Ciao.
Sereni,
buon Natale.
Torniamo sereni.
Ciao.
Jingle bells chiming, jingle bell time. Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.